Signore e signori, vi prego di rientrare. Rientrate per favore. No, non c'è tempo, dovete rientrare perché iniziamo. Non dentro. Via, no, è già passati 2 minuti. Tossi, fumate dopo. Paola Musarra del circo Bell & Son e introduce e mette in scena il metalogo di Giuseppe Orlongo, La mappa non è la mappa. Prego.
Protagonismo, Paola Musarra e Giuseppe Orlongo.
No.
Che profumino, papà.
Sì, è proprio appetitoso.
Non sapevo che tu fossi così bravo in cucina.
Ma non sono poi tanto bravo, so fare una cosa sola,
il sugo di pomodoro.
Però mi sembra strano che uno come te, tutto dedito all'elaborazione di concetti, alla riflessione teorica
epistemologica,
ecco, si impegni in attività pratiche come la cucina.
Primum vivere, deinde filosofare, dicevano gli antichi, che se ne intendevano.
Ma papà, non cominciare con il tuo latinorum, per favore, io non ci capisco niente.
Ma già, a scuola il latino non si fa più. È una perdita grave, eh?
Sì. Comunque, che cosa vuol dire primum, insomma, quello che hai detto tu?
Oh, guarda, è molto semplice, bisogna prima pensare a vivere e solo dopo a filosofare, cioè a meditare. Non si può filosofare da morti, no? E neppure da affamati. Potremmo anche dire primum edere deinde filosofari.
Papà!
Sì, hai ragione, scusa, però lasciami dare una mescolatina al sugo. Non vorrei che si afficcasse che si appiccicasse. Ecco. Senti che profumo delizioso.
Papà?
Sì.
Ieri a scuola sono arrivate le carte geografiche nuove. Il bidello le ha appese alla parete e tutte ci siamo avvicinate per ammirarle. Sono proprio belle, tutte a colori, coi mari azzurri, le terre verdi e marrone. Mentre le guardavamo, la nostra insegnante di geografia ci ha detto: sapete ragazze che la mappa non è il territorio? Poi si è rivolta a me e ha detto: sai, ho letto quel libro di tuo padre dove lui spiega che la mappa non è il territorio.
Ma guarda, credevo che nessuno avesse letto quel libro. E che se qualcuno avesse letto non avrebbe certo notato quella frase, anche se è ripetuta parecchie volte. Guarda, sono proprio stupito.
E poi l'insegnante mi ha chiesto se sapevo che cosa vuol dire.
Figuriamoci tu.
Io ho detto di no, che non sapevo neppure che tu avessi scritto quella frase. Allora lei ha detto: fatela spiegare da tuo padre.
Ecco.
Me la spieghi, papà?
Sì, certo tesoro, cioè, come dire, quando vai al ristorante il cameriere ti porta il menù, no? Cioè la lista dei piatti che puoi ordinare, no?
Certo.
E tu non ti sogneresti di mangiare questa lista invece dei cibi elencati, no?
Certo che no, che domanda!
È giusto, cioè tu non confondi i cibi con l'elenco dei cibi. Allora, i cibi sono il territorio, eh? E il menù è la mappa.
Ah, vuoi dire che la mappa non è la pappa?
Sì, se vuoi non puoi mangiare la mappa invece della pappa, cioè puoi anche mangiare la mappa, cioè la lista, ma non credo che ti piacerebbe, a meno che non fosse fatta di pasta sfoglia, ma non credo che si facciano molti menù di pasta sfoglia. Guarda, ti voglio fare un altro esempio. Un pittore belga che si chiamava Magritte, quando aveva 30 anni, dipinse un quadro che intitolò La Trahisonesima.
Ricominciamo con il latino?
No, questo è il francese e vuol dire il tradimento delle immagini. Il quadro raffigurava una pipa.
Che c'entra il tradimento? Che vuol dire il tradimento della pipa?
Aspetta un momento, sotto la pipa, Magritte ha scritto «Ceci n'est pas une pipe».
Ah, ecco. E cosa vuol dire?
Vuol dire «Questa non è una pipa, ecco».
Bah, senti papà, è un bello spirito questo
Magritte.
Sì, insomma, questo grit. Prima dipinge una pipa e poi scrive che non è una pipa. Allora che cos'è? Un carciofo?
No, non è né un carciofo, né una bicicletta, né un cavallo, né una pipa.
Uffa! Ecco che ricominci con i tuoi indovinelli. Che cos'è? Se è una pipa, è una pipa, no?
Ti ho detto che il quadro si intitola Il tradimento delle immagini, ricordi, no?
E beh, e allora?
E se tu volessi riempire di tabacco quella pipa, poi accenderla e farti una fumatina, potresti farlo?
Ma io non fumo, tantomeno fumo la pipa.
Fai finta di volerlo fare, no? Ci riusciresti? Riusciresti a fumarla la pipa di Margherita?
No, no, credo di no, perché è l'immagine di una pipa, non è una pipa. Ah, l'ho detto, non è una pipa. Allora il tuo grit aveva ragione.
Beh, abbiamo fatto un bel passo avanti, non ti pare? Abbiamo stabilito che l'immagine di una cosa non è quella cosa, è un'altra cosa, appunto un'immagine. Così come non puoi mangiare il menù, così non puoi fumare l'immagine di una pipa. Le rappresentazioni, i nomi degli oggetti non sono gli oggetti, sono una sorta di mappa degli oggetti.
Papà?
Sì.
Esistono cose che siano la loro immagine?
Ma certo, tutte le immagini sono cose e sono cose che coincidono con la loro immagine. Però è anche vero che vi sono immagini di immagini.
Papà, sento che al tuo solito stai per complicare le cose.
No, 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 guarda, è molto semplice. Pensa ancora al quadro di Magritte che si trova in un museo di Los Angeles. Noi potremmo andare in quel museo e osservarlo, ma oggi le tecniche di riproduzione fotografica sono molto avanzate, quindi potremmo risparmiarci la fatica di andare fino a là e potremmo contemplare il quadro su un libro oppure sullo schermo del nostro computer. Allora non vedremo l'immagine di una pipa, ma l'immagine dell'immagine di una pipa. Se facessimo una foto dello schermo, avremo l'immagine dell'immagine dell'immagine di una pipa e così via.
Tu hai sempre l'abitudine di spingere le cose oltre il limite, a volte sei irritante.
Ma in realtà, guarda, la cosa è semplice, semplice.
Non mi pareva poi tanto semplice.
Perché l'immagine di un'immagine è sempre un'immagine.
E allora perché l'hai fatta così lunga?
Calma. L'immagine di un'immagine della pipa è ancora un'immagine della pipa. Siamo sempre nel campo delle mappe, non siamo mai nel territorio della pipa, ma ogni volta che si costruisce un'immagine a partire da un'immagine, si ha un degrado, si perde qualche particolare, qualche contorno, si sfuma, insomma si perde di precisione, si dice che si perde informazione.
Insomma, la pipa è la pappa e non è la mappa. La pappa non è la mappa. Con la pipa e con la pappa posso fare cose che non posso fare con la mappa. Posso fumare la pipa ma non il quadro della pipa. Posso mangiare la pappa ma non la lista delle pappe. È così?
È già.
Ed è anche vero che nella pipa ci sono più cose che nella sua immagine.
Certo.
E che nell'immagine di un'immagine della pipa ci sono meno cose che nella sua prima immagine?
Proprio così, proprio così.
Papà?
Sì.
Ma questo è vero anche per le persone?
Che cosa è vero?
Che le immagini delle persone sono sempre meno precise delle persone.
Beh, sì, diciamo che nell'oggetto, nella persona, nella pipa c'è tutta l'informazione, mentre nella loro immagine c'è meno informazione, insomma qualcosa si è perduto, via. Non sei convinta. Ti voglio raccontare un aneddoto.
Che cos'è?
Una storia, una storiella, un raccontino, va bene? Prima però devo dirti chi era Picasso. Picasso era un pittore spagnolo considerato uno dei più grandi del Novecento, se non il più grande, ma non dipingeva in modo tradizionale.
Cioè?
E in un certo periodo della sua vita dipingeva in modo strano, insomma, le sue facce erano deformate, la bocca era vicina all'orecchio, il naso era di lato e non in mezzo al viso.
Sì, ora ricordo di aver visto dei quadri così. Ce li ha mostrati un giorno la nostra insegnante di lettere per farci vedere la differenza tra la pittura classica e quella moderna. Faceva le facce storte.
Ecco, benissimo, allora veniamo all'aneddoto. Un giorno Picasso viaggiava in treno. Nello scompartimento dove stava lui venne a sedersi un altro signore, il quale lo guardò a lungo e poi chiese: «Lei è Picasso, il pittore?» «Sì», disse Picasso. E l'altro: «Sa che come dipingerei non mi piace proprio?» «Ah», disse Picasso, «e perché?» E il signore: «Perché lei non dipinge le persone come sono». «Ah», disse Picasso, «e come sono le persone?» Allora il signore tirò fuori dalla tasca un portafogli, ne estrasse una piccola fotografia formato tessera e la tese a Picasso. «Ecco, guardi, questa è mia moglie, le persone sono così». «Ah», disse Picasso, «sua moglie è molto piccola e anche piuttosto piatta».
Che cosa vuol dire questa storiella?
Vuol dire che, vedi, quel signore voleva mostrare sua moglie a Picasso, ma la moglie non era lì, allora gli mostrò una foto, cioè un'immagine della moglie. Voleva che Picasso attraverso la foto vedesse la moglie, ma così come la mappa non è la pappa, così la foto non è la moglie. L'uomo aveva detto: «Questa è mia moglie», e Picasso, da quel furbacchione che era, aveva preso queste parole alla lettera. Se quella era sua moglie, beh, c'era poco da discutere, piccola e piatta al punto da poter essere inserita in un portafogli.
Papà?
Sì?
Ho capito che quel signore confondeva sua moglie con la foto di sua moglie e avrebbe dovuto scrivere sotto la foto: «Questa non è mia moglie», come aveva fatto quell'altro, come si chiamava?
Margherita.
Ecco, sì, grit, sì. Ma quello che non capisco, veramente non capisco che cosa non capisco, ma qualcosa non capisco. Papà, che cos'è che non capisco?
Dunque, vedi, Picasso aveva voluto dire a quel signore che per quanto ci si sforzi di fare una mappa somigliante al territorio, ci saranno sempre delle differenze incolmabili. La foto della moglie era tanto lontana dalla moglie quanto le facce che faceva Picasso dalle facce delle sue modelle. In questo senso anche un quadro cosiddetto realistico ha subito un processo di codificazione.
Papà, fermati. Codificazione?
Codificazione, diciamo un procedimento di trasformazione, ecco, sono cambiate le dimensioni, la profondità, i colori, le proporzioni, e per quanto il pittore si sforzi non riuscirà mai a riprodurre perfettamente il suo modello con tutti i particolari. Allora, dice Picasso, tanto vale distanziarsi dal modello in misura evidente, così plateale, no? Una volta che si accetta che la mappa non è la pappa, possiamo scrivere il menù come ci pare. Sempre menù resterà, non diventerà mai pappa.
Quindi quel signore?
Quel signore credeva in buona fede che i visi dipinti da Picasso fossero una riproduzione sbagliata dei visi reali e che invece le foto fossero una riproduzione più fedele, anzi fosse proprio il viso di sua moglie. In realtà erano due codificazioni diverse, cioè due trasformazioni diverse dello stesso territorio. Il viso, no? Ma erano comunque due trasformazioni, non erano il territorio.
Papà,
sì.
È un po' come la cosa e il nome della cosa.
Che cosa?
Voglio dire, il nome della cosa non è la cosa, come l'immagine di una cosa non è la cosa.
È vero.
E il nome della rosa non è la rosa. Così come l'immagine di una rosa non è la rosa.
Ma rosa è già il nome della rosa, quindi dire il nome della rosa è come dire il nome della rosa, e poiché rosa è il nome della rosa, è come dire il nome della rosa.
Papà, smettila! È mai possibile che tu debba portare sempre le cose all'eccesso?
A meno che quando si dice il nome della rosa non si intenda semplicemente dire rosa, dato che rosa è in effetti il nome della rosa. Allora perché dire il nome della rosa invece di dire semplicemente rosa? Forse perché se si dicesse rosa non sarebbe chiaro se si volesse indicare la rosa oppure il suo nome, rosa. Mi sembra che la faccenda sia piuttosto ingarbugliata.
Sembra anche a me.
Guarda, forse la confusione nasce dal fatto che quando si dice o si scrive rosa non si capisce se si parli o scriva della rosa oppure del suo nome. È la rosa oppure la rosa? Bisognerebbe sempre metterci un segno vicino. Rosa, tra virgolette, è il nome della rosa, mentre rosa, senza virgolette, è la rosa.
Sì, però con o senza virgolette è sempre un nome, non è mai la rosa. La rosa come tale non la puoi scrivere o dire, scrivi sempre o dici sempre dei nomi.
Hai ragione.
Allora come si fa?
Come si fa cosa?
Ma sì, se si ha sempre a che fare con i nomi, come si fa ad avere a che fare con le cose?
Già, forse bisogna uscire dal linguaggio e andare nel mondo.
Che cosa vuoi dire?
Guarda, se voglio regalarti una rosa, è inutile che io continui a dire ti voglio regalare una rosa oppure ti regalo una rosa. Che devo fare? Devo prendere una rosa e portartela. Devo smettere di parlare e devo cominciare a fare. Se voglio fumare la pipa non devo contemplare il quadro di Magritte, ma devo andare al tabaccaio e comprarmi pipa e tabacco. E al ristorante se voglio mangiare bisogna che il cameriere porti via il menù e mi porti la pizza. Bisogna passare dall'immagine alla cosa, dalla mappa alla pappa.
Papà?
Sì.
Mi viene in mente, è vero che la pipa del quadro di
Magritte.
Ecco, è vero che quella pipa non si può fumare, ma se nel quadro ci fosse anche un uomo, allora lui sì che potrebbe fumare la pipa del quadro.
Credo di sì, perché quell'uomo farebbe parte del mondo della pipa e non del nostro mondo. I due mondi sono separati, non possono comunicare, o meglio, possono comunicare e scambiarsi messaggi, ma non possono scambiarsi gli oggetti o le persone. E anche i messaggi possono andare dal quadro a noi e non viceversa.
Ma quando Magritte scrive che quella non è una pipa, manda un messaggio a noi, al nostro mondo, e non al mondo del quadro, perché nel mondo del quadro quella è una pipa.
Sì, direi di sì. Il mondo del quadro è delimitato dalla sua cornice e lì dentro possono esistere cose che per noi sono immagini, simboli. E se nel quadro c'è un uomo, noi possiamo vedere lui, ma lui non può vedere noi. La cornice glielo impedisce. La cornice è una barriera che noi possiamo attraversare e lui no. O meglio, noi possiamo vedere dentro il quadro, ma chi è nel quadro non può vedere noi, mentre il quadro può mandarci dei messaggi, mentre noi non possiamo mandare messaggi al mondo del quadro. E se quell'uomo che compare nel quadro fosse un pittore, avesse dipinto a sua volta un quadro con dentro una piccola pipa e un ometto, allora questo ometto potrebbe fumare quella pipetta, ma il pittore non potrebbe fumarla, il pittore potrebbe vedere l'ometto che ha dipinto, ma l'ometto non potrebbe vedere il pittore, come se lo sguardo di ogni personaggio potesse andare dal fuori al dentro, ma mai dal dentro al fuori.
Papà!
Sì, l'ho fatta proprio troppo contorta, scusami, ma adesso basta perché il sugo è pronto e possiamo metterci a mangiare.
Bene, viva la pappa e abbasso la mappa.
Buon appetito.